Esercizi della Fraternità, assemblea della domenica mattina, pagine 70-73. Davide Prosperi. Siamo arrivati alla fine, all'atto finale di questo gesto di esercizi che, devo dire, sono stati realmente qualcosa di cui essere grati per il momento che stiamo vivendo e per le domande che avevamo. E infatti, gratitudine è la parola che domina i contributi che sono arrivati via mail ieri sera. Gratitudine per la testimonianza di Padre Mauro, gratitudine per questi esercizi, gratitudine per essere ancora insieme, perché il movimento c'è ancora. Questo non è scontato. Tutto questo c'è perché Dio vuole che continui a esserci. Se non lo volesse, di tutto ciò non ci sarebbe più nulla. Siamo arrivati qui, come ci dicevamo la prima sera, con tante domande, con tante preoccupazioni personali e comunitarie sulla vita del movimento, sulla situazione che stiamo vivendo, sul mondo, la guerra, il dolore, la sofferenza, ma quello che è avvenuto, quello di cui abbiamo partecipato, ha riempito tutto lo spazio del nostro cuore, schiacciando in un angolo il resto, anzi, gettando una luce nuova in attesa su tutto il resto, almeno per quanto mi riguarda, pacificandolo. Vorrei riprendere a questo riguardo una cosa che ci ha detto ieri mattina Padre Mauro. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. È di questo, solo di questo che abbiamo bisogno, che tutti hanno bisogno. E questa è l'unica cosa necessaria. Abbiamo bisogno di una vita che ci risusciti dalla morte, da ogni morte. Da ogni volto che la morte e il male assumono nella vita personale, in famiglia, in comunità, nel mondo intero. Tutto il resto sono le mille cose che ci preoccupano e mettono in ansia senza essere necessarie, perché non rispondono mai al bisogno vero del cuore, di ogni cuore. Allora chiediamoci, come io me lo sono chiesto, perché è avvenuto? Perché è potuto accadere? In che cosa consiste questa testimonianza che ci è stata resa? C'è un'affermazione di Peggy che coglie bene il punto. Quando l'allievo non fa che ripetere non la stessa risonanza, ma un miserabile ricalco del pensiero del maestro, quando l'allievo non è che un allievo, fosse pure il più grande degli allievi, non genererà mai nulla. Un allievo non comincia a creare che quando introduce egli stesso una risonanza nuova, cioè nella misura in cui non è un allievo. Non che non si debba avere un maestro, ma uno deve discendere dall'altro per le vie naturali della filiazione, non per le vie scolastiche della discepolanza. Nel 1989 Giussani commentava questo passaggio di Peggy con queste parole. Questo è il bisogno della nostra compagnia, perché essa sia sorgente di missione in tutto il mondo, non discepolanza, non ripetitività, ma figliolanza. L'introduzione di un eco e di una risonanza nuova è propria del figlio che ha la natura del padre, ha la stessa natura, ma è una realtà nuova. Tant'è vero che il figlio può far meglio del padre e il padre può guardare tutto felice il figlio che è diventato più grande di lui. Ma quello che il figlio fa è più grande proprio e solo in quanto realizza di più quello che il padre ha sentito. Perciò, per l'organicità vivente della nostra compagnia, non esiste niente di più contraddittorio che, da un lato, l'affermazione della propria opinione, della propria misura, del proprio modo di sentire, e dall'altro la ripetitività. È la figliolanza che genera. Il sangue dell'uno, del padre, passa nel cuore dell'altro, il figlio, e genera una capacità di realizzazione diversa. Così si moltiplica e si dilata il grande mistero della sua presenza affinché tutti lo vedano dando gloria a Dio. Ecco, io credo che in questi giorni noi abbiamo potuto vivere, partecipare proprio di questa esperienza. Cosa vuol dire essere figli? Per questo, caro Don Mauro, ti ringraziamo. Sono arrivate moltissime domande, ne abbiamo scelte alcune tra quelle più ricorrenti. Una sola cosa è quella che vale. Eppure, continuamente, questa sola cosa resta sullo sfondo, dimenticata, e quindi alla fine poco amata, conosciuta, talvolta dubitata. Come lasciare che la presenza diventi familiare, presente, vera, alimentando concretamente la vita? Se basta Cristo, tutto il resto che cos'è? La fame, il desiderio, il lavoro, la politica, la passione, il sentimento, la guerra, tutte queste cose, che cosa sono? Padre Mauro Lepori, come la presenza diventa familiare? Mi sono venute in mente le nozze di Cana. Invitarono alle nozze anche Gesù. C'è come un invito a entrare nella nostra vita familiare, nella familiarità della nostra vita. E che Gesù venga, certo, è il frutto anche della libertà che lo invita, ma è una gratuità. Loro non si rendevano conto di chi invitavano, invitando Gesù alle nozze, però se non fosse venuto il vino sarebbe rimasto esaurito, l'acqua sarebbe rimasta acqua, la vita familiare di quella coppia, la nostra vita familiare, la nostra vita di tutti i giorni. Resterebbe quella che è, una realtà che si esaurisce. Ecco, è proprio importante accorgerci che Cristo si lascia invitare con un'estrema facilità. È più facile invitare lui che l'abate generale, perché è già dietro la porta. Noi lo invitiamo, ma lui è già dietro la porta della nostra vita a bussare. È già qui. Basta quel sì di una libertà che gli dice avanti. Avanti, forza, come diceva il canto prima, ma è un avanti proprio a Cristo. Fatti avanti, entra. Basta solo quel sì, perché se la sua presenza ci dovesse diventare familiare in un modo più complicato che dicendogli vieni, tradiremmo la gratuità di questa presenza. Invece è una gratuità assoluta. Se basta Cristo, tutto il resto che cos'è? La fame, il desiderio, il lavoro, la politica, la passione, il sentimento, la guerra, tutte queste cose, che cosa sono? Tutto questo brama Cristo, cioè tutto questo è il volto concreto di un grido, del bisogno di Lui, della sete di Lui, del vuoto che si crea nella vita se Lui non c'è. Per cui io, abbracciando Cristo, non rinnego, non dico che tutto questo non è niente. Ma affermo ancora di più che tutto questo vuole essere, vuole veramente essere pieno di realtà. Se io non abbraccio Cristo, se non lascio entrare Cristo nella mia casa, la mia casa rimane vuota come casa. Non ha più senso nulla, né il tavolo, né la sedia, niente. Riconoscere che tutto è teso a Lui rende ogni istante della nostra vita quotidiana il luogo della verifica della Sua presenza. Della verifica che lui è presente. Prosperi. Tu dicevi che c'è unità tra i discepoli perché Cristo è tutto per il cuore dell'uomo. A volte nella comunità il desiderio di unità rischia di essere teorizzato come qualcosa da dover raggiungere e costruire con le proprie forze e il proprio sforzo, trascurando l'accadere di Cristo e quindi vivendo in modo tiepido l'incontro con l'altro. E la sua esperienza. Lepori. Noi dobbiamo proprio arrenderci al fatto che la nostra unità è opera di qualcuno, di una presenza. Non è qualcosa, come un ponte, che costruiamo fra di noi. Non è un patto fra di noi. Non è proprio generata, ma è proprio generata da qualcuno. Questo è tutto nell'esperienza della Chiesa e anche nell'esperienza dell'ecumenismo. Esattamente riaccorgerci che la nostra unità non siamo noi a costruirla, ma avviene se riconosciamo che Lui è in mezzo a noi, che Lui è qui. E questo vale per tutto. La presenza di Cristo non dobbiamo costruirla noi, è da riconoscere. Quando Madre Teresa diceva che bisogna riconoscere Cristo nel povero, non lo diceva nel senso che uno deve fare uno sforzo di volontà per dirsi questo straccione lebbroso è Cristo. Ma deve riconoscere che Cristo è nel povero, si manifesta nel povero, gli viene incontro nel povero in ogni fratello e sorella. E questo crea una unità con tutti e con tutto che è infinita, perché perché quello che riconosco nell'altro è colui di cui io ho veramente bisogno. San Benedetto dice, quando arriva un pellegrino, un povero, bisogna andargli incontro e adorare in lui Cristo, cioè riconoscerlo come presente nell'altro, riconoscere che lui viene, che lui è lì, che è una realtà ontologica. Ed è questo che fa tutto, che fa tutta la sostanza della carità, della comunione, cioè riconoscere che la presenza di Cristo è ontologica e io non sono chiamato a suscitarla come uno spirito, ma a riconoscerla presente e riconoscendola la manifesto.